بكرة عندي الفران والفران نايم جوعان الجمرة عندي الفران والفران نايم جوعان والجوعان بده ثمرة والثمرة فوق الشجرة.
Ed eccoci in diretta, come dicevamo, con... Mi senti? Ti sento?
Sì, Carla, ti sento.
Sì, sì, sì. Perfetto, no, avevo sentito un rimbombo, non capivo che cosa stava succedendo. E, bene, insomma, con te, come dicevamo poco fa, grazie, insomma, per la tua disponibilità. Volevamo, diciamo, un commento, più che altro capire che valutazione dai, no, rispetto a questo ennesimo crimine, tra l'altro più volte annunciato, perché Netanyahu ce l'aveva già nella campagna elettorale, no, quello di rinvadere tutta la Cisgiordania, però oggi sono arrivati a 20 anni, insomma, a ridistruggere completamente il campo profughi di Jenin. Un commento e poi, insomma, ricordiamo l'appuntamento di venerdì.
Sì, ciao a tutti, grazie ancora per la disponibilità e per dar sempre spazio a ciò che accade in Palestina. E come ormai forse più volte oggi avete detto, è lunedì 3 luglio, poco dopo la mezzanotte, le forze d'occupazione hanno invaso la città di Jenin sia via terra e sia via aerea, con droni, elicotteri ed aerei da guerra. Sono stati più di 200 i carri armati impiegati e più di 2000 i soldati che si sono schierati per questa operazione. Il campo profugo di Jenin, ricordo, è un campo che ha 14.000 abitanti e di mezzo chilometro quadrato, quindi, insomma, pensate, per sconfiggere o per quello che l'intenzione che avevano di sconfiggere, quanta bisogno c'era di soldati per riuscire ad entrare. In quell'occasione, tra l'altro, Jenin non è la prima volta che quest'anno subisce raid militari, quello che è accaduto 2 giorni fa è il 20esimo, l'ultima volta che hanno fatto eruzione nel campo profugo di Jenin è stato il 19 giugno, quando per la prima volta dal 2002 l'esercito israeliano aveva utilizzato elicotteri da guerra sulla città. E appunto la novità in quell'occasione non è stata tanto l'invasione, quanto invece l'organizzazione dei giovani della resistenza palestinese che hanno affrontato l'occupazione israeliana facendo saltare in aria carri armati e abbattendo anche droni. E, durante diciamo questi giorni abbiamo visto come le forze d'occupazione hanno compiuto veri e propri massacri, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Hanno colpito addirittura l'ospedale di Al-Amal con gas lacrimogeni insomma, provocando anche gravi danni materiali all'ospedale, asfalti completamente distrutti, con l'obiettivo di far impedire alle ambulanze di percorrere le strade e quindi di raggiungere i feriti e soccorrerli. Sono entrati nelle case rompendo i muri per poi riuscire, diciamo, a prendere di mira i giovani. Hanno fatto sfollare 300 famiglie, quindi si parla intorno a 3.000 abitanti. E quei video erano veramente pesanti, video in cui tu vedevi intere famiglie uscire dalle proprie case, ricordano la Nakba, quindi quel processo di pulizia etnica, noi ancora lo stiamo vedendo. E di fatto quello che vogliono cos'è? È proprio annettere la Cisgiordania, perché infatti il 25 giugno il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir ha chiesto al suo gabinetto di lanciare un'ampia offensiva militare in Cisgiordania, incoraggiando le forze d'occupazione ad assassinare centinaia e se necessario anche migliaia di palestinesi. Il 26 giugno Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele deve eliminare ogni aspirazione dei palestinesi ad avere uno Stato indipendente. Come dicevo, quindi l'obiettivo è quello di annettere la Cisgiordania ed era proprio nel loro programma di governo, tant'è che il 28 dicembre Netanyahu aveva annunciato le linee guida del governo dove ha indicato che il popolo ebraico detiene il diritto esclusivo e indiscutibile su tutti i territori della terra di Israele, appunto tra cui la Cisgiordania. Questa operazione quindi è stata compiuta gli hanno dato il nome di Furi Jenin, perché ogni operazione che viene compiuta qui a Gaza le viene dato un nome, e mascherata con l'obiettivo di voler distruggere o di prendere di mira i resistenti di Hamas, quando in verità la narrazione di Hamas sappiamo che ormai è strumentalizzata. Per ammettere di fatto la Cisgiordania bisogna eliminare la resistenza palestinese, e noi sappiamo benissimo che il cuore della resistenza palestinese è sempre stato Jenin e Nablus, quindi di fatto vogliono eliminare queste due resistenze.
Sì, in realtà infatti ti chiedevo un po' che ne pensavi, perché dentro, cioè, a parte il modo veramente distorto in cui viene raccontata dai nostri mass media, no? Dai nostri telegiornali, insomma, sono pochissime le voci che si alzano, c'è sempre, insomma, in qualche modo una velata giustificazione delle azioni israeliane, come dicevi te, per eliminare la resistenza, per la sicurezza di Israele, e nessuno racconta, insomma, quello che fanno quotidianamente i coloni, ma lo stesso esercito, che veramente non ho parole, compreso l'attacco in questi giorni, insomma, più volte denunciato anche da siti internazionali, mirato nei confronti dei giornalisti, perché anche questo c'è da dire, il tentativo di tacitare qualsiasi forma di diffusione dell'informazione. Però da un articolo uscito qualche giorno fa su Arez, due giorni fa per la precisione, insomma, c'era questa riflessione che dice: ma è una priorità questa operazione militare? Si chiedeva l'articolista, appunto, che scriveva su Arez, dice: oh, è uno spettacolo per i coloni, cioè un modo di rispondere al bisogno, alle richieste di vendetta dei coloni. Ecco, secondo te, insomma, quale dei due, insomma, punti di vista, o forse anche entrambi?
Io penso che uno non esclude l'altra, nel senso che anche lo scorso anno il governo di Bennett, per mostrare la sua potenza, ha bombardato su Gaza, quindi è un uso strumentale che fanno i governi per mostrare la loro forza e per nascondere la loro crisi interna, quella di condurre massacri e operazioni sia in Cisgiordania che a Gaza. Quindi per nascondere la crisi interna attuale al governo di Israele, dovuta alla riforma della giustizia, che ancora tuttora gli israeliani scendono in piazza per protestare contro la riforma, quindi è stata condotta questa operazione. È anche per accontentare i coloni, soprattutto da parte di questa è un'operazione voluta soprattutto da Smotrich e di Ben Gvir, dove i coloni più volte, insomma, abbiamo visto che sono proprio loro che chiedono affinché il governo intensifichi gli attacchi nei confronti dei palestinesi. Ben Gvir più volte ha anche chiesto ai coloni di uscire armati. Ieri in un'intervista, tra l'altro, Ben Gvir ha dichiarato e ha chiesto a tutti i coloni che bisogna uscire armati. Qualche giorno fa è circolato un video in cui appunto c'erano i coloni che sparavano, sono ancora i coloni che fanno dei pogrom, veri e propri pogrom a Nablus e nel villaggio di Hawara. Quindi questa è la politica del governo.
Sì, no, questo è indubbio, però in questo modo mi sembra che si stiano misurando, come dicevi te, perché forse è anche da ricordare che continuano le manifestazioni in Israele contro il governo Netanyahu e le riforme proposte, quindi a maggior ragione ci sta degli interventi militari che sappiano spostare
l'attenzione, assolutamente.
L'attenzione, appunto, sia internazionale ma anche interna, perché poi è evidente, no, che ci sono delle reazioni palestinesi, è un modo per incrementare, anche far sollevare la rabbia palestinese e a sua volta innescare.
E poi i giovani palestinesi a Jenin sapevano benissimo che sarebbero entrati in questi giorni, perché più volte ribadito dal governo Netanyahu che volevano condurre un'operazione, e i giovani palestinesi erano pronti a resistere, si erano organizzati. sono stati più che altro un po' colpiti dal fatto che sono stati utilizzati i droni, aerei da guerra, e in quel momento non erano preparati, quindi il tempo, oggi dalle brigate di Al-Qassam un ragazzo ha dichiarato che noi eravamo pronti, ma all'improvviso abbiamo visto piovere missili e lì è stato il primo martire ed è seduto proprio a causa di un missile, perché non eravamo pronti sotto questo punto di vista, perché le forze d'occupazione israeliane sanno benissimo che noi via terra riusciamo a resistere e siamo ben organizzati.
Sì, in realtà appunto poi le riflessioni sono veramente tante, no? Sia rispetto alla strategia che sta mettendo, anche militare, che sta mettendo in atto Israele, che però insomma non riesce, tra virgolette, a sradicare la resistenza palestinese, anzi mi sembra che con queste azioni, perché dai video e dalle immagini che ci giungono vediamo sinceramente insomma, un campo profughi, una città che già si è rimessa in moto per pulire le proprie strade, per riattivare
i propri giovani per 48 ore di seguito hanno tenuto testa a testa uno degli eserciti più forti del mondo, mentre l'esercito per invadere Jenin ha utilizzato aerei da guerra, droni, carri armati, bulldozer, ruspe, il popolo palestinese, che non ha nulla se non qualche fucile, è riuscito a tenere testa a testa, come ho detto all'inizio, la forza è veramente squilibrata, abbiamo il quarto esercito più potente al mondo e il popolo palestinese che non ha nulla. Ci sono anche dei giovani che combattevano con dei sassi, abbiamo visto, contro i carri armati, lanciavano dei sassi, e nonostante ciò il popolo palestinese per 48 ore non si è inginocchiato, i giovani hanno mostrato che sono forti, determinati a resistere, più volte le forze d'occupazione hanno chiesto ai giovani di arrendersi, non si sono arresi, non si sono consegnati, e i giovani hanno detto noi giuriamo di non lasciare il campo profughi, di proteggerlo fino alla fine. E vorrei anche ricordare che questi giovani che oggi stanno combattendo durante la seconda intifada, quando le forze, i soldati sarono entrati per 8 giorni staccando l'elettricità, staccando l'elettricità, assediando completamente la città di Jenin, impedendo a chiunque di entrare e di uscire, quei giovani che oggi stanno combattendo probabilmente non erano nati o forse avevano pochi anni, e sono proprio quei giovani oggi determinati a resistere, e sanno benissimo che la resistenza è solo attraverso le armi, perché e questo mi dispiace dirlo, attraverso la diplomazia il popolo palestinese sta capendo, e soprattutto i giovani, che non si va assolutamente da nessuna parte. Il popolo palestinese vuole la pace, ma il mondo non gli permette di raggiungere accordi. I giovani sono stufi di sentire da parte della comunità internazionale parole, sono stufi di un'autorità nazionale palestinese impotente di fare qualsiasi cosa. Per 2 giorni dov'era l'autorità nazionale? Ha lasciato completamente soli i giovani. Quindi questi giovani, che non venisse nessuno a dire che non hanno il diritto di resistere con le armi, perché voglio vedere voi, se vedete un nemico che invade la vostra casa o vi distrugge la vostra casa davanti agli occhi, o vi uccide un vostro figlio se non agite. Quindi a quei giovani è riconosciuta la loro legittima resistenza.
Sì, il diritto alla difesa, insomma, che non è negato a nessuno, neanche in situazioni, diciamo, come la nostra, come il nostro paese, anzi viene in qualche modo esaltato il diritto alla difesa, no? Se qualcuno...
Esatto, viene esaltata e viene riconosciuta nei confronti, più volte l'abbiamo detto, nei confronti dell'Ucraina. Quindi c'è, cioè, da una parte un aggredito e un aggressore. Quindi questo utilizziamola per tutti i popoli, non solamente per i bianchi.
Sì, sì. No, io mi riferivo anche, insomma, al diritto alla legittimità della difesa utilizzata qui da noi, quando uno invade il proprio spazio privato, la propria casa, il proprio, che ne so, negozio, il diritto quindi a sparare, insomma ci sono dei partiti che qui insomma lo esaltano, no? Questo modo, quindi non si capisce perché, se è valido per noi non è valido da un'altra parte, in cui c'è comunque un aggressore che entra, come dicevi te, dentro casa tua, butta giù le porte, i muri, perché non possa difendersi. Altra cosa che ti volevo chiedere invece è un po' che cosa vuoi dire, che cosa puoi dire, che cosa possiamo fare da un punto di vista, partendo dal basso, perché nell'appello che ho appena letto ovviamente Una cosa nuova che trovo è il fatto di dire: non chiediamo alle istituzioni una presa di posizione, perché ormai non ci crediamo più, chiediamo però, insomma, di scendere in piazza per sostenere l'eroica resistenza palestinese. Ecco, che cosa in più puoi aggiungere, insomma, che cosa si è modificato nell'ultimo periodo?
Quello che è cambiato è che, appunto, come dicevo, i giovani sia giù in Palestina sono stufi della comunità internazionale, che ormai non agisce, e anche noi palestinesi in diaspora siamo stufi delle nostre istituzioni sempre più coinvolte, sempre più più amiche, se vogliamo dire, di Israele. Quindi noi non ci aspettiamo nulla dalle istituzioni italiane, perché abbiamo capito la presa di posizione. Abbiamo chiesto più volte di prendere posizioni e sono sempre gli stessi a portare le istanze dei palestinesi nel Parlamento, senza però giungere a nessun risultato. Quello che noi vogliamo è che il governo capisca che invece dal basso il popolo italiano è con la Palestina, perché effettivamente è così: la maggior parte del popolo italiano è con il popolo palestinese, bisogna mostrarlo. E quindi quello che noi vogliamo far vedere è che il popolo scende nelle piazze, e speriamo che siano tanti, perché il popolo palestinese ha bisogno di tanti, tante piazze, tutte con un grido unico: Palestina libera e non all'occupazione.
Un'ultima cosa volevo chiederti, insomma, ho visto che, insomma, qualche mese fa c'è stata una conferenza europea dei palestinesi in Europa, no? E neanche qualche mese fa, insomma, è stato, adesso siamo a luglio, diciamo un mese e qualcosa fa, no? La 20ª conferenza dei palestinesi in Europa. In più, prima leggevo alcuni stralci, alcune denunce, appunto, proprio della conferenza dei palestinesi all'estero, in cui invitavano, no, le comunità internazionali a presentare denunce nei vari forum internazionali, giuridici. Insomma, c'è la diaspora palestinese ha un proprio legame, una propria organizzazione? In questi giorni così difficili, riuscite ad avere dei contatti, a sapere di altre iniziative? Perché veramente se ne sa molto poco.
Altre iniziative intendi qui in Europa?
Sì, o anche fuori.
Guarda, principalmente ci sono tante realtà in Europa, come anche in Canada e in America, che però non si prendono decisioni insieme. Cioè, ad esempio, c'è la pagina, io per dire personalmente seguo la pagina di Samidun, dove pubblica i vari presidi, quindi so che adesso magari a Toronto ce n'è una, so che in Grecia ce n'è una, insomma in varie città se n'è organizzata. Quindi poi sono le pagine social che si comunicano che ci sono vari presidi o che vengono organizzate altre iniziative. Quello che manca nei palestinesi è una rete che ci unisca, che elaboriamo una strategia politica. Questo è magari l'appello che lancia ai palestinesi, e più volte l'ho lanciato, devo essere sincera, da mettere da parte le varie divisioni, perché purtroppo qui siamo un po' divisi per questioni interne, e quando in realtà il popolo palestinese ha bisogno di noi palestinesi in diaspora, perché siamo noi che possiamo influire sulla comunità internazionale, siamo noi che possiamo chiedere alle istituzioni, anche se poi spesso fanno finta di non ascoltarci, di porre delle soluzioni, di trovare delle soluzioni. Quindi abbiamo il dovere di mettere da parte sia i problemi personali, sia i problemi politici e partitici interni, per raggruppare e formulare. A noi quello che manca quindi è una rete ed è un'agenda politica. Quindi la questione palestinese vedo spesso che viene utilizzata solo come una questione umanitaria e non come una questione politica, e questo è un grande errore che noi abbiamo fatto come palestinesi qui in diaspora, che stiamo trattando la questione semplicemente come una questione umana, non elaborando strategie politiche. Ad esempio Israele da questo punto di vista è più forte di noi, perché sa da qui altri 100 anni qual è la strategia che deve utilizzare, quali sono gli obiettivi da raggiungere, e noi invece come palestinesi purtroppo pensiamo solamente al domani.
Beh, diciamo che, insomma, condividiamo sicuramente, condividiamo, insomma, questa fragilità, no, della politica, della strategia politica, di una visione Tu dici è un limite, no, di noi palestinesi della diaspora, però io potrei aggiungere è un limite anche dei tanti movimenti, perché ormai non si può parlare più di un movimento solo, che pure crescono sui nostri territori, no? Tante separazioni, chi si occupa di ambiente, chi si occupa di pace, chi si occupa di lavoro, di reddito, tante frantumazioni e l'incapacità di saper mettere insieme, no?
Sono d'accordo, però noi non abbiamo questo privilegio, cioè il popolo palestinese ha veramente bisogno di noi ora più che mai, e non abbiamo il privilegio di poterci dividere o di poter in questo momento bisogna essere uniti, e questo è un appello che io ormai ho lanciato più e volte. Spero che veramente si riesca anche tra noi giovani palestinesi, tra le vecchie generazioni che la pensiamo in modo anche un po' diverso, di unire tutte le forze anche tra i vari gruppi, movimenti italiani. Di unire tutte le forze che abbiamo, tutte le idee che abbiamo, di vedersi, di discutere insieme. Noi abbiamo bisogno di questo, di discutere e parlare insieme per elaborare una strategia.
Bene, condivido il tuo pensiero, e già siamo in due, quindi non ti sentire troppo sola. Questa radio sostiene questo bisogno e questa voglia di rimettere appunto nell'agenda politica di tutte e di tutti la lotta per l'autodeterminazione del popolo palestinese, come del popolo curdo, di tante altre realtà del mondo, però in particolare rispetto alla Palestina abbiamo sempre un'attenzione, mettiamo sempre molta attenzione. Con te volevo ricordare l'appuntamento di venerdì, quindi?
Sì, 27 luglio abbiamo indetto un presidio a Piazza dell'Esquilino dalle 18 alle 20. Spero di vedere tanti, perché Zenin ha bisogno di noi, la Palestina ha bisogno di tutti noi, la voce di tutti noi.
Bene, io ti ringrazio ancora e ci vediamo sicuramente in piazza venerdì. Ciao, grazie.
ما حكاية ورواية المطرة جاي.